Bene, allora, come detto e ridetto, riprendiamo il nostro appuntamento con Carlo Dorofatti a tu per tu con lui, quindi con l'Accademia ACOS, con gli eventi, le domande, i quesiti, gli interrogativi. Per questo appuntamento quindicinale abbiamo fatto qualche piccolo salto, però recupereremo. Accanto a me c'è lui, eccolo là, il
Ciao a tutti,
nostro.
buongiorno, grazie Giorgio, bello vederti. Ben
Ben ritrovato, diciamo.
ritrovato.
Sì, se non sbaglio, essendo oggi il primo
Giovedì
giovedì
del
del
mese?
mese, tu di solito il primo giovedì del mese hai sempre degli appuntamenti interessanti, importanti. Ne vogliamo
Sì,
subito parlare?
certo, stasera all'Accademia Rousseau in Piazza San Francesco 2. Abbiamo il consueto appuntamento, appunto, del primo giovedì del mese, un incontro pubblico ad ingresso libero, durante il quale si trattano i vari argomenti della ricerca spirituale, le grandi tradizioni esoteriche, religiose, filosofiche, e si lascia spazio soprattutto alle domande dei presenti su quello che può essere un percorso di indagine, di ricerca interiore, di risveglio. Di contenuti che riguardano anche la meditazione, lo yoga, piuttosto che le varie discipline che, attingendo dalle diverse tradizioni orientali o occidentali, comunque possono permetterci di essere più consapevoli e quindi anche di vivere una vita più consapevole e magari affacciarci anche a delle scelte di benessere. Accedere, attingere a informazioni che riguardino le medicine naturali, soluzioni, insomma, per vivere con maggiore consapevolezza in uno spirito evolutivo. Ecco quindi che ogni primo giovedì del mese all'Accademia Rousseau, che ci ospita, la Maria Luisa Storri, molto gentile, ci ospita per questo evento mensile che ci permette di avere un contatto con la città. Perché noi organizziamo diversi corsi di meditazione, all'interno dell'Accademia si svolgono delle giornate una volta al mese di approfondimento teorico e pratico su questi temi: meditazione, yoga, tantra, tradizioni esoteriche, ermetiche, alchemiche. Quindi abbiamo un calendario molto ricco di eventi. Ogni venerdì sera c'è la meditazione al centro Spazio Atman. E tra l'altro segnalo già che domenica 23 settembre ricomincia un nuovo primo anno accademico qui a Terni, presso la palestra San Bao, una volta al mese. E quindi ecco, questi sono gli appuntamenti che riguardano
Quello
le
di
nostre
oggi,
attività.
Carlo, è intitolato Fisica esoterica e alchimia interiore.
Esatto, quindi al di là di queste attività formative abbiamo questo appuntamento mensile al quale assegniamo un titolo. Quindi questa sera giustamente vorrei proseguire quello che è un viaggio alchemico già iniziato con i mesi precedenti che ci ha portato a investigare un pochino quelli che sono i contenuti, gli approcci, i metodi dall'alchimia, dalla grande tradizione dell'alchimia, cercando di attualizzare questi contenuti e applicare ai giorni nostri gli insegnamenti dei grandi saggi, dei grandi filosofi, dei grandi alchimisti del passato. Però sull'onda, ecco, di questo tema, stasera mi piacerebbe affrontare una comparazione tra la fisica moderna e invece quelle che sono, come dire, le visioni del mondo che giungono dalle tradizioni esoteriche, dalle tradizioni ermetiche, perché oggi in effetti molti scienziati, molti fisici stanno diventando sempre più dei filosofi della scienza, stanno assomigliando sempre di più a quei maestri, a quei saggi, a quei filosofi del passato, proprio perché oggi l'indagine scientifica e la fisica, sia la fisica dell'infinitamente piccolo, sia la fisica dell'infinitamente grande, l'astrofisica, stanno conducendo comunque a delle visioni del mondo che sono molto simili a quelle che avevano gli antichi, cioè un universo dove la creazione procede da un vuoto, un universo misterioso, un universo articolato in diversi mondi, in diverse dimensioni del possibile, informato da un logos che ne traccia una evoluzione potenziale nella quale si colloca l'essere umano con il suo libero arbitrio, con le sue possibilità di vita. E oggi leggere alcuni testi divulgativi di molti scienziati sembra un po' come leggere testi di filosofia. Pensate negli anni 80 era molto famoso il libro Il Tao della Fisica di Fridtjof Capra o Il Mattino dei Maghi di Pauwels e Berger. Oggi moltissimi scienziati, tra cui anche il recentemente scomparso Stephen Hawking, in effetti hanno scritto molti libri bellissimi. Pensiamo a Stephen Hawking, a David Deutsch, Paul Davis, Brian Greene e molti altri, che parlano dell'universo, della vita, della nostra evoluzione in termini molto accattivanti, perché effettivamente ricalcano quelle visioni che possiamo riscontrare nei Veda, nei grandi testi sacri dell'Oriente o dell'Occidente, nell'Edda, nel Popol Vuh, nell'Enuma Elish, nei grandi testi delle tradizioni antiche. Ritroviamo degli elementi che possono essere comparati con la fisica di oggi, con la visione che oggi la scienza ci offre dell'universo e del mondo, una visione molto misteriosa e soprattutto olistica, dove si comprende
non
è solo materiale.
Una piccola cosa, che non per interrompere il discorso, ma siamo in diretta a Facebook.
Sì, esatto.
Volevo ricordarlo.
Salutiamo gli amici.
C'è il nostro Roberto,
certo,
che sta curando la diretta a Facebook. Salutiamo anche lui. Se volete fare delle domande proprio in diretta, poi Roberto ce le girerà.
Certo, potete usare la chat, il mio profilo, insomma.
Sì, diretta Facebook è sul profilo di Carlo Dorofatti,
sì,
giusto?
Sì, sì. Quindi questo è il tema di stasera, però al di là di questo tema...
No, è molto suggestivo, eh.
Lo andiamo a... Poi comunque io apro sempre alle domande del pubblico che possono spaziare.
Perché ci sono tanti interrogativi, per esempio ieri vedevo una cosa che riguardava... c'è tutta una tendenza anche un po'... diciamo così, suggestiva, anche se forse non quella, dei cosiddetti enigmi alieni, no?
Certo.
Ne hai sentito parlare sicuramente. Ci sono probabilmente tante bufale dentro, tante, però insomma, per esempio, una cosa che ancora non è stata spiegata e forse diciamo una di quelle cose vengono considerate inspiegabili: non si sa da dove provenga il gruppo sanguigno RH negativo.
Sì.
Non sì. È stata trovata traccia di morire.
C'è un anello mancante, c'è qualcosa che manca.
C'è qualcosa che manca.
È vero, cioè quel sangue che manca di quell'elemento.
Il 15% della popolazione mondiale, sì, compreso me.
E me? Pure io.
Quindi allora, scherzando, qualcuno a casa mi ha detto: io ho sempre saputo che eri un
po' alieno. Beh, RH deriva da Rhesus, il Macacus Rhesus, che sarebbe poi quella componente che identificherebbe la nostra discendenza dai primati. In realtà, ecco, nel sangue in cui questo elemento è mancante, c'è ancora questo dubbio, questa ricerca aperta per comprendere l'origine, la natura e l'evoluzione di questo gruppo sanguigno. Che
questo mi fa pensare però, Carlo, come, riprendendo quello che dicevi prima, che probabilmente l'approccio... diciamo di derivazione positivistica, no? La scienza non basta più,
ha fatto il suo tempo, ormai la fisica,
proprio per questo dici che i nuovi scienziati,
certo,
per esempio l'idea che esistano molti universi è addirittura verificabile quasi,
ormai ci sono dei modelli matematici che
più universi, non solo il nostro,
offrono dei modelli di universo a 11 dimensioni. Abbiamo la teoria delle stringhe cosmiche, abbiamo tutta la meccanica quantistica affascinante nelle sue dinamiche, per cui la realtà che ci circonda è molto meno reale di quello che sembra, è molto meno fisica e solida di quello che appare ai nostri sensi. Quindi ecco, oggi effettivamente la scienza, la fisica e con questo anche poi tutte le applicazioni, la medicina stessa si affacciano ad una visione olistica della realtà, una visione molto più ampia, complessa, articolata, dove c'è una componente materiale, ma anche certo c'è una relazione con la psiche, con la coscienza. Stasera ne parliamo e lasceremo poi ovviamente spazio alle domande che poi potranno... Ma
immagino che poi non sarà un solo appuntamento. Insomma,
è un ciclo che stiamo portando avanti, che ha iniziato con alcuni elementi che riguardano appunto le tradizioni dell'alchimia, dell'ermetismo. Io ho introdotto in questo modo il discorso e poi di mese in mese lo sviluppiamo. E, insomma, è molto interessante, molto affascinante, in maniera sempre laica, non confessionale, cioè io non sono lì per dare risposte, ma per esplorare insieme alle persone delle ipotesi, delle possibilità, e magari attingiamo anche a quelle tradizioni, a quell'antico sapere che per certi versi è stato anche in parte censurato, spesso condannato, che cerchiamo invece di riabilitare. Perché ci può dare degli elementi interessanti,
perché un certo tipo
al
di
là
scienza,
della religione, al di là poi del culto e delle credenze.
A volte la scienza ha un po' contraddetto se stessa, no? Il messaggio di Galilei di sperimentare, di fare di verifiche, eccetera, si è molto chiusa. Cioè, spesso la scienza accademica, una volta raggiunti dei risultati, per esempio Einstein ha faticato tantissimo ad affermarsi, come tutti gli innovatori di solito, no?
Sì, la scienza ha subito nella storia due grandi pressioni.
Cioè, questo paradosso, che a un certo punto diventa conservatrice.
Sì, perché da una parte subisce le pressioni del mondo politico, che spesso è ideologico. Pensate agli scienziati del Terzo Reich che scrivevano i saggi sulla razza e sostenevano, attraverso una pseudoscienza, la superiorità della razza ariana, ma anche in Italia è successo, quindi immaginate questa scienza al servizio di una dittatura. Oggi la scienza subisce la dittatura del mercato, quindi il denaro, la convenienza, il profitto spesso purtroppo orienta, interferisce con la scienza, che non è più volta al bene dell'umanità, ma è volta a massimizzare i profitti di coloro che poi si occupano delle sue applicazioni. Quindi spesso la scienza viene limitata, ridotta, deformata da interessi di potere, di denaro, che purtroppo limitano quello che dovrebbe essere invece una scienza libera all'insegna del bene comune, e questo purtroppo
spesso anche questi grandi accademie, università, eccetera, a volte vengono ingessate in una sorta di burocrazia, no? Per cui chi raggiunge, sai, il fenomeno dei baroni, chi raggiunge una posizione di potere non vuole assolutamente essere scalzato da queste posizioni di potere, quindi difende il proprio sapere. Non è invece la caratteristica della scienza la sperimentazione, l'esplorazione anche di ipotesi diverse.
Ma anche perché la scienza spesso apre a dei nuovi scenari che costringono a rivedere delle visioni alle quali però sono legate delle ideologie politiche o religiose. E quindi ecco che la libera scienza, la libera scoperta viene fermata, viene bloccata nel momento in cui confligge con quelli che sono interessi di potere. In questo anche la religione ha avuto sempre la sua parte come istituzione politica, economica, di controllo, di manipolazione, di potere a tutti gli effetti. Quindi
certo,
recuperare una scienza,
se una religione è dogmatica, è chiaro che
ovvio
è chiusa proprio per definizione alla sperimentazione, al nuovo, no?
Quindi noi cerchiamo di recuperare i contenuti di una scienza moderna nelle sue avanguardie libere e svincolate il più possibile da questo tipo di interferenze, e andiamo a recuperare anche una scienza, un sapere, una scienza e arte della vita che possiamo in qualche modo ritrovare in saperi antichi, in tradizioni antiche, filosofiche, esoteriche, che spesso hanno subito censura, roghi, inquisizioni, o insomma anche sono state osteggiate. Pensate, che so io, a un Nikola Tesla che aveva già scoperto tutta una serie di soluzioni per l'energia libera, per esempio, e che è stato fermato, no? da una scienza al servizio di determinati interessi. Ecco, e nelle tradizioni esoteriche questo è sempre successo, cioè una scienza, un sapere umano che restituisca all'essere umano la responsabilità, l'onere, ma anche l'onore della sua crescita, della sua autoguarigione, della sua autodeterminazione evolutiva, svincolata dal senso del peccato, dall'intermediazione ecclesiastica, da una salvezza che debba giungere da fuori. Quindi un essere umano al centro della sua evoluzione, pienamente responsabile, pienamente capace di autodeterminazione, svincolato, emancipato dai condizionamenti esterni. Ecco, questo è sempre stato un essere umano pericoloso, e il suo sapere è sempre stato condannato, censurato, oppure etichettato come diabolico addirittura, no? Come amorale.
Allora, ricordo l'appuntamento questa sera, ore 21, a Accademia Rousseau, che è diciamo in Piazza San Francesco. Al centro di Terni, fisica esoterica e alchimia interiore. Appuntamento fisso ogni primo giovedì del mese.
Ingresso oggi, libero, ovviamente.
E oggi è il primo giovedì del mese.
Quindi stasera
di aprile.
Ci vediamo.
Poi leggo qui da una qualche appunto che ho davanti agli occhi: aperte le iscrizioni per il nuovo primo anno accademico dell'Accademia ACOS, e c'è anche un telefono per le informazioni, un indirizzo di posta elettronica.
Diciamolo pure, sarebbe, potete contattare Daniela, che è la segretaria generale dell'Accademia ACOS, al 339 4522 858, oppure contattare accademiaacos.it, abbiamo anche il sito, l'email segreteria@accademiaacos.it. Domenica 23 settembre inizia un nuovo primo anno accademico, proprio per approfondire in forma teorica ma anche pratica questi temi. Quindi si imparano anche discipline psicofisiche, meditazione, yoga, strumenti di conoscenza utili. Io collaboro con molti istruttori, alcuni dei quali sono anche nostri comuni amici, come il dottor Marco Menichelli, come tante altre persone che ritrovate nel sito. Quindi nel sito accademiaacos.it avete i programmi annuali, avete l'elenco degli istruttori, sono più di 15 istruttori che condividono con me questa esperienza formativa, e se siete interessati 339 4522 858 potete parlare con Daniela e iscrivervi a quello che sarà il nuovo primo anno, che parte appunto domenica 23 settembre. Questo proprio per approfondire poi in forma più sistematica, più metodica, questi temi che sono il frutto poi della mia ricerca personale, fondamentalmente, che poi condivido anche con molti altri liberi ricercatori, amici che collaborano con me,
diciamo, in tutto il mondo, sparsi.
Sì, questo sì. Poi vabbè, per questioni di costi purtroppo non posso invitare molti amici che potrebbero giungere da lontano, tra cui appunto anche scienziati importanti, archeologi, antropologi, fisici. Io ho organizzato, quando abitavo a Dubai, io ho abitato a Dubai 5 anni per motivi di lavoro, e il mio lavoro era di fare il contabile. Io ero un contabile, fondamentalmente. Io sono un ragioniere.
Sembra quasi un ossimoro.
Sembra quasi.
Rispetto a
questo. E quindi là io avevo organizzato, per esempio, con il contributo ovviamente pubblico lì c'è lo Sceicco che mi aveva elargito dei fondi per poter organizzare 2 convegni mondiali, ai quali parteciparono Graham Hancock, Robert Bovall, Michael Cremo, Robert Schock, cioè molti personaggi del mondo scientifico a livello internazionale. E io vorrei anche a Terni fare questo, però servono fondi e non è facile organizzare.
Noi abbiamo un'idea distorta anche del mondo islamico, no? Che c'è effettivamente chi è assolutamente integralista, dogmatico e quant'altro, ma l'Islam storico invece è stato divulgatore di
Certo, è sempre stato molto aperto, infatti, alle scienze, all'indagine, infatti, insomma, nella storia dell'Islam abbiamo fior fior di matematici.
L'aritmetica che noi pratichiamo, insomma, la presero loro dall'India e la esportarono in tutto il mondo.
Tra l'altro io sto cercando, insieme ad altri amici, tra cui il dottor Formica, molti di voi lo conoscono, è esperto di epigenetica, e che ha scritto anche un articolo sull'ultimo numero di Graal, che trovate ancora in giro, Graal lo trovate da Pazzaglia, ad Alte Rocca, la libreria Laurenziana, insomma un po' in giro lo trovate ancora, c'è ancora qualche numero disponibile. Ecco, su Graal, a parte che c'è anche un mio articolo sugli gli alieni e gli extraterrestri, visto che prima ne abbiamo accennato. Sto cercando di organizzare, ma ci siamo, probabilmente il 6 ottobre di quest'anno, in una location ancora da definire, forse l'archivio di Stato, forse la biblioteca, forse il Gazzoli, non lo so, forse al Garden, stiamo ancora cercando di trovare chi ha voglia di ospitare questo evento. Ci sarà un convegno che si intitolerà Medicoscienza e vuole essere un convegno annuale, fondamentalmente con relatori dei medici o dei ricercatori, degli scienziati, che possano così contribuire a offrire al pubblico il risultato delle loro ricerche nell'ambito della medicina olistica. Questo è molto interessante perché, come vedete, la mia divulgazione, la mia formazione non è New Age, ma io cerco sempre di, da una parte, certamente rivolgermi a quelli che sono i contenuti tipici della mia passione, della mia ricerca personale, che è quella esoterica, quindi spirituale, ma dall'altra parte corroborando i miei interventi grazie al sostegno e all'aiuto di ricercatori, scienziati, medici, fisici, cioè cercando appunto di sviluppare un dialogo competente e serio.
Cioè, sono come sempre delle domande che ti arrivano, sì. che tu vai selezionando, e che sono sempre molto interessanti. Ad esempio Tommy scrive: ciao Carlo, sto leggendo un libro esoterico intitolato Il tuo talismano personale, dove all'interno parla del qui ed ora, del sole spirituale e della connessione tra macrocosmo e microcosmo, il tutto in uno, la creazione dell'unità, il tutto in uno, la creazione dell'unità. Ad un certo punto arriva ai metalli come l'oro e l'argento, tuttavia non mi è ben chiara la differenza fra l'oro spirituale e l'argento spirituale. Riusciresti a spiegarmi o a spiegarlo in un podcast sotto la chiave di lettura di un alchimista? Io credo che sia una cosa facile.
Molto interessante. Allora, in alchimia...
è stato difficile persino leggerlo. Figuriamoci un po', ecco.
Allora, in alchimia, quando si parla di metalli, al di là di quello che può essere poi la trasmutazione metallurgica, il trasformare il piombo in oro e questo tipo di approccio alchemico materialista, ricordiamo che dietro a questa simbologia, a questa terminologia legata ai metalli, c'è un'allegoria spirituale, cioè i metalli rappresentano le nostre qualità interiori, le nostre emozioni, le nostre pulsioni, vizi, virtù, talenti. È come se l'essere umano fosse composto da una fosse una lega costituita da tante pulsioni, da tante caratteristiche, da tante facoltà che vengono rappresentate attraverso l'allegoria dei metalli. La trasmutazione dei metalli è la metafora di una trasmutazione interiore, di un lavoro su se stessi che implica un miglioramento etico, un miglioramento spirituale, un miglioramento della propria visione del mondo, addirittura una trasfigurazione fisica che permetta all'essere umano di risvegliare facoltà profonde e quindi traslare via via su piani di esistenza sempre più evoluti. Ora, quando si parla di oro e argento, di solito ci si riferisce a due aspetti. al maschile e al femminile, l'oro il maschile, l'argento il femminile, oro solare maschile, argento lunare femminile. Quindi ci si riferisce a quei due principi che costituiscono l'uomo, l'essere umano integrato, l'uomo, la donna che integra dentro di sé questi due principi, queste due percezioni del mondo, quella maschile e quella femminile, quella più, come dire, legata ad una certa razionalità, ad una certa visione materiale e positiva del mondo, e quella invece più femminile, intuitiva, immaginale, emozionale. Ecco, questi due aspetti dovrebbero essere integrati dentro di noi: l'emisfero destro, l'emisfero sinistro, la razionalità e la capacità comunque di intuire, di immaginare. Dovrebbero essere perfettamente integrati dentro di noi per poterci aprire ad una visione integrata della realtà. Quando si parla di oro spirituale, di argento spirituale, distinto da quello che è l'oro e l'argento naturale, spesso si parla anche di oro filosofico, argento filosofico, ci si riferisce a quella essenza, a quel principio spirituale che viene risvegliato attraverso i metalli vili, attraverso l'esperienza della materia, del corpo, che non è un qualche cosa di grezzo, carnale, peccaminoso, decadente, un po' come nella visione gnostica e manichea, dualista, accade di sentir dire, no? Che la materia sia qualcosa di degenerato, di degradato. In realtà no, perché per gli alchimisti la materia, proprio la materia, nasconde nelle sue profondità, nel suo mistero, una scintilla divina, un'essenza divina, un qualche cosa di meraviglioso che può essere liberato dalla materia, può sorgere dall'esperienza della materia. E allora ecco che quando si parla di oro o di argento si fa riferimento a dei valori ideali, trascendentali, divini, però appunto trascendenti come concetti, come idee. Quando invece si parla di oro spirituale, di argento spirituale o di oro filosofico e argento filosofico, si fa invece riferimento a quell'oro, a quell'elemento divino che sorge dall'esperienza dell'immanente. Quindi non è trascendente, non è là lontano, distinto dall'esperienza materiale, raggiungibile solo attraverso un processo di ascesi e di distacco dall'esperienza materiale che deve essere fuggita in quanto peccaminosa e bassa. No, quando si parla di oro vero, oro spirituale, come dire, il divino vero, reale, non è quello ideale, trascendente, ma è quello che sorge come logos, che sorge dall'esperienza umana, dall'esperienza materiale, nella sua trasmutazione evolutiva, nella sua capacità di connettere l'esperienza relativa con i valori dell'assoluto, con i valori del sacro. Quindi è un divino che sorge dall'umano. In quel caso si parla di oro spirituale, di oro filosofico, o di argento spirituale, argento filosofico, nel momento in cui stiamo indagando la dialettica tra principio maschile e principio femminile. Quindi questo è un po' il concetto fondamentale. Poi l'argomento è molto vasto, per cui vedremo semmai di riprenderlo anche in altre occasioni.
Il sogno degli alchimisti e sperimentazione degli alchimisti di estrarre questo principio praticamente dentro qualsiasi tipo di altro materiale, no?
Sì.
Di altra materia, alla luce di quello che dice, ha un senso diverso da quello venale di arricchirsi.
Certamente.
Da un metallo vile al...
No? Certamente, anche se gli alchimisti del passato si sono un po' approfittati della creduloneria di certi signori, mecenati, protettori, che hanno ospitato presso i loro castelli e quindi protetto gli alchimisti dall'Inquisizione, proprio nella brama dell'oro materiale, mentre loro invece nei loro laboratori cercavano tutt'altro. Ecco,
il Cagliostro della situazione che era un ciarlatano, un avventuriero,
anche
una persona che aveva...
Cagliostro è stato, che non era Giuseppe Balsamo, lo dico, però qui ci sarebbe una grossa parentesi da aprire che non abbiamo il tempo di aprire, ma magari
un argomento che lo interessa, perché nel linguaggio del corpo, chi ci segue su Facebook, la diretta l'ha visto, Che gli interessa molto, si è proprio rimboccato.
Cagliostro è un mistero.
Si è rimboccato le maniche, proprio.
È vero, è vero.
Hai fatto qualche studio su Cagliostro?
Sì, 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 assolutamente.
Immagino quindi anche i Rosa Croce.
Certo, certo. E ci sono tanti Cagliostro. Il Cagliostro c'è stato anche. Esiste anche il Cagliostro ciarlatano. È un aspetto. Lui era un grande provocatore, quindi prestava anche il fianco alla critica volutamente. E spesso è stato anche il ciarlatano Cagliostro, però è stato anche molto altro, quindi potremo magari dedicare una puntata a Cagliostro, alla sua riforma della massoneria egizia, potremmo magari organizzare una gita a San Leo, chissà perché, potremmo farlo, no? Potremmo andare alla rocca di Cagliostro a San Leo, appunto,
che poi è diventata una figura anche praticamente mitica, no?
Sì, assolutamente, ci sono tante narrazioni, tante leggende metropolitane su Cagliostro, però ecco, è una figura che vale la pena indagare, che è stata indagata anche da molti giornalisti, da molti studiosi, è affascinante, quindi faremo magari una puntata su Cagliostro, luci e ombre, perché comunque è stato un personaggio geniale, ma anche molto controverso, e quindi vale la pena.
Quindi molto interessante.
Molto interessante.
Come tutti i personaggi controversi.
Molto interessante, che poi appunto anche la sua morte.
Senti,
molto
ma proprio a posto dei personaggi, tu sei un personaggio interessante, no? Molto interessante. Voglio dire, ma il fatto di essere interessante ti comincia a preoccupare quando dici che trovi tante persone che sono d'accordo con te? Oppure ti piace più invece la sfida, la dialettica?
Ma io incontro anche molte obiezioni, molte persone che si scandalizzano, che mi odiano.
Ma voglio sapere proprio sentimentalmente, ti piace di più essere contraddetto piuttosto che trovare
Ma essere persone... contraddetti è sempre stimolante e costruttivo, perché comunque mi impegna a sostenere con determinazione le mie ipotesi quando è il caso, ma mi impegna anche a volte a rivederle quando è il caso. Quindi
questo volevo sapere, questa è la conferma del libero pensiero, insomma.
Assolutamente,
no?
Sì.
Che questa è l'ABC del libero pensiero.
Certo.
No? Sono contento quando uno mi contraddice, perché questo mi stimola, mi dà forza, mi fa studiare di più. Sì. Non divento pigro, insomma.
Assolutamente.
Non mi impigrismo sulle mie convinzioni.
Certo, certo.
Federico dice: se il tempo è un'illusione, se il tempo è un'illusione, alla morte ci si può reincarnare nel passato, in altre ere storiche rispetto a quando si è nati, cioè rinascere ad esempio nel 700 o rivivere i giorni nostri in un altro spazio-tempo?
Allora, la premessa per cui il tempo è un'illusione la accettiamo, in quanto anche oggi la scienza, la fisica ci informa su questo dato, per cui il tempo è un'illusione mentale, esiste un eterno presente, esiste un mare di eventi contemporanei, simultanei, è la nostra mente che scandisce e ha bisogno di scandire il tempo in un passato, presente, futuro, per dare un senso di lettura, per dare un significato alle cose. Però il tempo di per sé è un'illusione, il tempo cronologico, e da qui anche tutta la filosofia greca, Parmenide, vabbè, insomma, adesso. Però accettiamo questo dato, per cui in realtà il tempo, un po' come la materia in fondo, sia un'illusione, anche se per noi è vincolante e ha un significato ben preciso. Qui poi dice: alla morte ci si può reincarnare. Allora, altra premessa, qui stiamo accettando l'idea della reincarnazione come ipotesi. Va bene, ci può stare, anche se il discorso sulla reincarnazione può essere oggetto di una trattazione decisamente più approfondita. E qui giustamente si dice la reincarnazione, che è quindi quando si muore, quindi ci si distacca da questo piano fisico, non si è più vincolati dalla materia e dal tempo, e quindi come anima, come essenza, ammessa l'ipotesi della reincarnazione, siamo svincolati dal tempo, quindi possiamo incarnarci, reincarnarci per proseguire la nostra evoluzione, non necessariamente in un tempo futuro, perché siamo appunto fuori dal tempo. In effetti, nelle tradizioni del buddismo esoterico, quindi siamo all'interno del buddismo Mahayana, nelle sue, diciamo, formulazioni più interne, più esoteriche, quindi nello Dzogchen, per esempio, c'è questa idea per cui il fenomeno della reincarnazione sia da concepirsi non tanto in funzione del tempo che scorre da un passato a un futuro, ma da concepirsi in funzione delle opportunità evolutive di quell'anima, la quale quindi può collocarsi laddove incontrerà le migliori occasioni per la sua evoluzione. Queste migliori occasioni per la sua evoluzione possono essere contestualizzate all'interno di uno scenario che può essere anche passato rispetto all'eventuale ultima incarnazione considerata. Non necessariamente quindi nel futuro, in una linearità temporale da un passato al futuro, ma può essere anche che quell'anima si incarni nel passato, laddove cioè potrà incontrare il miglior contesto per la sua opportunità evolutiva. Quindi il criterio non è una continuità temporale, un'evoluzione temporale, ma quello di trovare lo scenario migliore perché l'anima possa crescere. E questo scenario può essere anche nel passato. Quindi ecco, qui si aprono poi tutta una serie di quesiti, di misteri, però in effetti questo è quello che ci consegna questa tradizione esoterica molto affascinante.
Nella tradizione l'idea del premio e del castigo, no? Sempre rispetto al nostro modo di essere, sì. C'è l'idea del peccato, eccetera. E questo con te sempre. Se, no, le premesse,
se le premesse le accettiamo,
se le premesse le accettiamo. Uno può anche precipitare, cioè è certamente qualcosa di evolutivo, oppure si può anche regredire, cioè uno viene reincarnato in un contesto estremamente negativo perché si è comportato male, insomma.
Allora, secondo
le premesse,
allora,
che tu,
secondo certe tradizioni, per esempio la tradizione induista, la tradizione orientale ortodossa, c'è questa idea del premio e del castigo, c'è l'idea del karma da scontare, per cui ti sei comportato male, ecco che ti ritroverai a dover scontare, a dover pagare, ti dovrai scontrare con le conseguenze delle tue azioni. Se le tue azioni sono state negative, ecco, come se fosse un po' un contrappasso, ti ritroverai a dover scontare la tua pena, perché poi più o meno in alcune interpretazioni il karma è un po', ancora una volta, la dinamica del premio e del castigo. Ti comporti bene e allora avrai delle conseguenze positive, ti reincarnerai bene. Ti comporti male, avrai delle conseguenze negative, ti reincarnerai male. Ma che è un po' come dire: andrai al paradiso, andrai all'inferno, a prescindere dall'incarnazione più o meno. C'è questa logica del premio e del castigo. Mentre invece nelle tradizioni esoteriche più profonde non c'è tanto questa enfasi sul premio e sul castigo, ma c'è l'idea per cui uno debba comunque ritrovarsi, certamente se le sue scelte di vita lo portano a creare delle condizioni esistenziali involute, è ovvio che è la conseguenza della sua esistenza sarà proporzionale e relativa a questa involuzione. Cioè, se io commetto delle azioni, creo delle situazioni per cui la mia vita si rivela poi non coerente con la natura, con l'evoluzione, ecco allora che poi subirò le conseguenze naturali dei miei atti, e questo si sviluppa in diverse incarnazioni.
Comunque c'è sempre l'idea ottimista della seconda chance.
Però diciamo che più che altro si pone l'enfasi, bravissimo, sull'idea dell'opportunità evolutiva, cioè ti reincarni, prosegui la tua evoluzione su questo o su altri piani, nel modo migliore perché tu possa comunque avere l'opportunità dell'evoluzione, l'opportunità della crescita, l'opportunità dell'illuminazione. È questo il punto fondamentale per l'esoterismo, non è tanto quello dello scontare una pena o imparare attraverso un castigo contrappasso, ma è comunque un considerare le condizioni di quell'anima, di quella creatura, di quell'essere, e contestualizzarlo in quei contesti dove quell'essere dovrà incontrare sicuramente certe prove, certe sfide esistenziali per la sua crescita, affinché possa superare quanto non è stato magari vissuto in termini evolutivi nella vita precedente.
E poi questo, naturalmente, l'idea del premio e del castigo introduce la figura terza del giudice, quindi è un discorso estremamente diverso, no? Rispetto a quello di cui abbiamo parlato,
sì,
prima.
Sì, perché nelle filosofie esoteriche il giudice sei tu, si è giudici, certo, di se stessi, o comunque si vive all'interno di una dinamica cosmica che ha le sue leggi, e quindi di conseguenza, ecco, se io mi tiro una martellata sul dito, il dito mi farà male. Ecco, quindi non c'è qualcuno che ti punisce, ma c'è una naturale conseguenza di gesti e azioni che sono o meno allineati con l'evoluzione e la natura della vita.
Ecco, la terza domanda, Ilenia, è molto interessante. Dice, se non fossimo condizionati dal nostro nome, dal nome e il lavoro dei nostri genitori, eccetera, se una persona dopo la nascita viene abbandonata in pieno deserto e quindi non può identificarsi con niente, nemmeno con i genitori o con un nome che non avrebbe, quindi libero da condizionamenti, questo faciliterebbe il percorso di crescita spirituale e di liberazione?
Interessante ipotesi.
Cioè, tabula rasa.
Allora, sicuramente noi subiamo una serie di condizionamenti, quindi il processo evolutivo che passa attraverso l'affermazione di noi stessi in quanto soggetti liberi e responsabili passa attraverso una trasgressione, passa attraverso un dire di no, passa attraverso un non farsi bastare le risposte che ci vengono date, inculcate dalla famiglia, dalla scuola, dalla religione, dalla politica, dall'ambiente, dalla cultura del nostro mondo. Noi subiamo condizionamenti continuamente, e questi condizionamenti effettivamente ci spersonalizzano, non ci permettono di affermarci in quanto essenza libera nel suo viaggio evolutivo, nel suo viaggio esperienziale. Questo è vero. Quindi possiamo dire quindi che i condizionamenti che subiamo sicuramente interferiscono pesantemente con la nostra possibilità di libera e creativa espressione di noi stessi. Tant'è vero che noi, una fase fondamentale da attraversare nel momento in cui noi ci affacciamo ad un cammino di ricerca e risveglio di coscienza, è quello di imparare a pensare con la nostra testa, quindi imparare a rivedere certe informazioni, certe abitudini, certi condizionamenti, appunto, per poterli rivalutare alla logica, alla luce della nostra coscienza che via via si forma nel nostro percorso a identificarci quindi per quello che noi siamo. Tuttavia dobbiamo anche considerare che, riprendendo un po' il discorso della reincarnazione di prima, è anche vero, io voglio essere ottimista, che noi nasciamo e effettivamente ci collochiamo all'interno di una storia in divenire fatta di luci e ombre, possibilità e ostacoli, vantaggi e svantaggi, bene e male. Noi ci incarniamo all'interno di un contesto che ha a che fare con la nostra evoluzione possibile. Quindi è indispensabile che noi comunque, quando nasciamo, conformemente a quella legge che ci colloca laddove la nostra anima avrebbe le migliori possibilità di evoluzione, questo in linea generale, e questo vale per tutti, noi abbiamo sempre comunque la possibilità di imparare, di crescere, di superare delle esperienze, a volte anche in maniera molto misteriosa, molto difficile da comprendere, però per ognuno c'è sempre una possibilità evolutiva che comunque deve fare i conti, perché possa essere una crescita reale, con una sfida esistenziale. E la sfida esistenziale è proprio data da dove nasciamo, dai nostri genitori, dalla cultura, dall'ambiente e quindi dai suoi condizionamenti, perché è proprio da questi ostacoli che la nostra anima può forgiare la propria esperienza di affermazione, di realizzazione e quindi di libertà creativa. Per cui probabilmente se nascessimo in un deserto senza alcuna sfida, non so poi fino a che punto potremmo esprimere una evoluzione reale. Quindi non sottovalutate le sofferenze, le sfide, le difficoltà, le illusioni che spesso ci ottundono i sensi e la mente, perché tutte queste prove sono lì perfettamente calcolate, misurate, per permetterci una crescita reale, per permetterci attraverso questo labirinto di ritrovare noi stessi. Quindi penso che sia funzionale anche la bruttura del mondo, perché possiamo emergere realmente accettando la sfida, quindi non fuggendo, non aspirando ad una vita nel deserto senza rompiballe in giro, senza nessuno che ci dice chi siamo, senza nessuno che pretende da noi, perché poi in fondo la sfida sta proprio in tutto questo, sta proprio anche nella contraddizione, nelle contraddizioni della vita.
Quello che si diceva anche prima, no? Proprio, anzi, trarre dalle contraddizioni che sono poi tentativi di condizionamento, no?
Sì.
Di qualcun altro, cioè c'è l'indispensabilità dell'altro. Da questo,
ecco perché
punto
dico
di vista,
accettiamo la sfida esistenziale con spirito eroico.
C'è una parola che abbiamo detto all'inizio anche di questo spazio, ma che si dice sempre, che è quella della consapevolezza.
Bravissimo.
La vera libertà è la consapevolezza, cioè posso essere condizionato da qualsiasi cosa, da social network, posso essere, sentirmi condizionato, voglio essere condizionato da qualcuno. A volte anche Carlo Torofatti ha dovuto mettere in guardia i suoi discepoli, per così dire,
amici,
allievi,
sì, allievi
dell'accademia o altro. Cioè, guardate che io non sto qui a fare il santone,
ci mancherebbe.
Dire cose, no, perché in quel caso, perché a volte c'è proprio quasi qualcuno sente il bisogno di essere manipolato.
Perché non siamo più abituati
a un articolo questa mattina, Carlo, dove si diceva che le cosiddette fake news, cioè le bugie, anche quelle più eclatanti e inverosimili, hanno una facilità di diventare virali molto maggiore della verità.
Certo, ma
proprio
perché
è stato documentato, cioè 6 volte maggiore. Cioè la bugia viaggia più velocemente e in modo più verosimile della verità
stessa. Ma perché stimola anche una patologica necessità di rivalsa. Quindi la fake news ci dà soddisfazione, perché ci dice, ah, ecco, vedi? E quindi ecco, invece a volte la verità è banale, quindi ci interessa meno a livello emotivo, ci aggancia meno.
Invito a studiare, ad essere consapevoli invece ti dà quell'antidoto, al veleno proprio del possibile, sapendo che i condizionamenti esistono.
Beh, ma dalla scuola,
se non ci
dalla scuola,
perché parleremmo di libertà?
Ma d'altronde la nostra scuola non ci insegna a capire, a studiare, a ricercare, ci insegna a ripetere. È da lì, è già il condizionamento ad una vita che non è di autonoma ricerca, di consapevolezza, di verifica, ma del bersi ogni cosa una ideale istituzione ci offre. E oggi il social network è un'istituzione, no? Se vogliamo, quindi ecco, che poi viene usata, perché poi queste fake news vengono strumentalizzate, a volte secondo me vengono create apposta,
sì, beh,
da coloro i quali poi vorrebbero fare le leggi contro
proprio
le fake news.
Proprio per questo la consapevolezza è importante, proprio sapendo che tutto questo, allora dici, io adesso non accetto banalmente qualsiasi cosa, li invito a sottopormi a un test, ovvero a fare dei giochini che sembrano carini, però in realtà cercano di studiare come sei fatto, no?
Bisogna reimparare a pensare con la propria testa.
Senti, qui ci sono anche delle persone che sono intervenute, vedo, sulla diretta Facebook.
Se abbiamo tempo, dimmi.
Sì, ma sono... cioè, Marcus Aristide Torcia dice bella diretta e come sempre complimenti.
Ah, vabbè, ok, grazie.
Angolo della poesia, cioè, di Antonio Milazzo, dice ecco che significa parlare, come e perché si dovrebbe intervenire, cioè dice è superfluo intervenire perché insomma quello...
Vabbè, insomma, saltiamo pure tutti i complimenti,
andiamo... sono solo complimenti.
Ah beh, allora grazie
Daniela, buongiorno e grazie per la diretta.
Va bene, grazie, grazie a voi.
Grazie. E vedi, lui voleva,
grazie a Giorgio,
hai capito, Roberto è colui che sta curando la diretta Facebook, è per questo che lui dice io voglio essere contraddetto, ditemi qualcosa, mi piacciono le sfide e questo è bello.
Comunque grazie a tutti per questo incontro che è sempre gradito, insomma.
Accademia Rousseau, ore 21 questa sera, conferenza fisica esoterica e alchimia interiore, appuntamento fisso ogni primo giovedì del mese, ingresso gratuito, poi abbiamo detto anche delle iscrizioni per il nuovo anno accademico dell'Accademia ACOS, per informazioni www.accademiaacos.it, no?
Certo.
Dice tutto.
C'è tutto.
Poi potete andare anche sul profilo di Facebook di
chiedete,
Carlo.
Chiedetemi l'amicizia, così che, rimaniamo.
A parte 5.000, ha raggiunto il limite.
Più o meno, quasi 5.000.
C'è ancora qualche strapuntino, qualche posticino, ce l'hai ancora.
Sì.
Lì ci sono tante informazioni utili, ma altri pure, Raffaella, buongiorno a tutti, ciao Carlo, Raffaella, amici.
Sì, che probabilmente stanno appunto seguendo la diretta, quindi ben venga. Se avete delle domande, poi la prossima volta magari interagiamo anche in tempo reale.
Certo.
La prossima volta sarà giovedì prossimo.
Perché noi dobbiamo recuperare qualche... a causa di qualche malanno, insomma, qualcosa... capita.
Sì, è vero.
Dobbiamo recuperare qualche trasmissione, no?
Quindi giovedì prossimo alle 10:30 siamo qui.
Grazie
Giorgio, grazie a tutti.
Grazie veramente di cuore per questo spazio, questa finestra che apriamo sull'esoterico, sulle domande, voi, sui grandi enigmi che sono veramente molto stimolanti. Grazie a Roberto che somiglia sempre di più all'immagine che abbiamo. Vero?
Sì, ti ho mandato anche
la prossima foto, volta. Certo. La prossima volta viene col saio proprio. Immagine francescana di Roberto è meravigliosa. Alla prossima.
Alla prossima. Giovedì. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.